Eccoci qua pronti per andare avanti nella nostra programmazione, sempre Maracanã. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia, e soprattutto buon pomeriggio ad Alessio Tacchinardi e Massimo Brambati che sono ancora in diretta. Buon pomeriggio anche all'107 finale che ci manda i messaggi. Io li riporto le tue domande, come vedi le ho cambiate, perché poi magari se sono domande poste in maniera offensiva almeno ti salvo dalla forma che deve essere sempre preservata. Bene, andiamo avanti ragazzi, bisogna sempre interloquire con tutti. Massimo, io comincio da te per la griglia, come finisce questo campionato?
Perché io pensavo la griglia di partenza,
No,
perché poi come finisce è un'altra cosa.
Mi devi dire come finisce, che ha partito
le griglie di partenza poi sono diverse da quelle di arrivo.
Bravo.
Non è detto che un gran premio lo vince chi parte in prima fila.
Esatto.
Però io metto sicuramente in primissima fila l'Inter, e poi subito dietro lì è un po' difficile, perché anch'io vedo molto bene il Napoli. E quindi metto,
sai, che
Napoli.
Lo vedete meglio voi dei tifosi, che i tifosi a Napoli mi dicono è un disastro quest'anno, invece
no,
non hanno
invece
fiducia.
Sono loro. Io invece vedo bene il Napoli, vedo bene anche la Lazio.
Beh, male non è partito
lì, no, io, e poi vedo bene lì o l'Atalanta o il Milan o la Roma, una di queste tre. La Juve la metto sicuramente fuori in questo momento.
Quindi sì. Inter, Napoli, Lazio e poi una tra Roma, Milan e Atalanta.
Atalanta. Una di queste, sì. Mettiamo l'Atalanta, sì.
Alessio, ti tocca difendere i colori bianconeri.
No, allora no, tocca difendere i colori bianconeri. Inter, però...
Sì.
Però giustamente Massimo dice è la griglia iniziale o finale? Ecco perché io metto Inter.
No, ma anche perché Alessio, dai, parliamoci chiaro. Adesso, cioè quando ci hanno chiesto la griglia ad agosto, non era ancora partito Ronaldo. Io
esatto.
Credo che a gennaio, per esempio, qualcuno possa anche arrivare. Non
credi,
dico la Juve, ma anche in altre squadre. E quindi potrebbe anche cambiare un po', dire oggi in un contesto e una situazione di calcio attuale e fare una griglia adesso è veramente tirare una monetina in aria, perché poi vabbè, a parte gli infortuni e queste cose qua, ma poi bisogna vedere anche cosa fai a gennaio.
Ma no, sono d'accordo, quindi io appunto perché io non, secondo me io, è la mia sensazione, Ronaldo ha messo in grave difficoltà la Juventus, che fino a tre giorni magari prima di non doveva andare via e poi alla fine è andato via, quindi secondo me lì la Juve l'ha messa in grande difficoltà, e appunto perché l'ha messa in grande difficoltà non posso immaginare una Juve che a gennaio non faccia qualcosa di importante per provare, e quindi dico Inter prima, seconda la Juve, metto la Roma e poi metto il Milan. Perché comunque la Roma, penso che se va avanti con l'alchimia tra Mourinho, tifosi e squadra, la Roma può essere una squadra interessante e ha tanti giocatori che hanno il gol facile nel piede, e con questo attaccante che è Abramo, come si chiama lì la pronuncia, ma è pazzesco, è fortissimo, è veramente un giocatore che secondo me sposta veramente gli equilibri e difese. Questo è un giocatore che mi sta impressionando, perché in due partite è già stato veramente decisivo, è sempre decisivo in qualsiasi momento, quindi metto la Roma terza, perché la Juve penso che faccia qualcosa sicuramente a gennaio per metterla a posto, e sono convinto che Allegri riuscirà a metterla a posto. Ho già letto qualcosa che vuole magari far tornare la difesa 3, un po' più coperto e con due attaccanti là davanti, così non prende gol ma un gol lo fa, quindi sono veramente curioso di vedere la Juve a Napoli come metterà chiave stare a questa squadra. Sono convinto che lui in qualche maniera riuscirà a tirar fuori qualcosa di più delle prime due partite, anche perché le prime due partite sono state sicuramente non all'altezza. Detto questo, poi dico Roma come terza e Milan, perché il Milan con un super allenatore che ha veramente una grande identità di gioco, acquisti mirati, interessanti, sono curioso di vedere anche Messias, che è una storia fantastica. Io ci ho giocato conto quando allenavo in Serie D e lui giocava a Gozzano, mi impressionava, non andava già in Serie C perché era un discorso di cartellini e tutto, perché lui veniva brasiliano e tutto, però era già fortissimo. Però il Milan mi incuriosisce, e anche lì mi sembra che sia creato tra società, giocatori e pubblico una bella alchimia. Quindi la mia griglia è Inter, Juve, Roma e Milan.
Inter, Juve, Roma e Milan. Facciamo così, Massimo, visto che tu hai tirato fuori dai giochi la Juventus, ti chiedo cosa deve accadere, cosa deve fare Allegri o cosa deve fare la società per cercare di farti cambiare idea sulla griglia di arrivo tra le prime, delle prime quattro in Serie A.
Intanto deve trasmettere la mentalità della Juve di Allegri, che era una mentalità già acquisita per quello che aveva lasciato Antonio Conte,
distrutta nei due anni successivi.
Beh, io ho saputo da qualche persona dell'entourage di Allegri che insomma hanno trovato le macerie.
Si era intuito.
Non solo dal punto di vista fisico o tattico, ma anche dal punto di vista della mentalità
e dello spogliatoio, diciamocelo.
E dello spogliatoio, cioè la Juve di... Ti faccio proprio un esempio stupido che sicuramente Alessio ne ha vissuti un miliardo. Con la Juve di Allegri il male alla caviglia non esisteva, non si fermava mai nessuno. Oggi c'è un'unghia incarnita e il giocatore si ferma. Il giocatore sta fermo, non si allena, salta una partita. L'ho estremizzata la cosa,
Sì.
Però è così. E Alessio credo che abbia capito, credo, spero anche i nostri ascoltatori, anche tu Vincenzo, la mentalità e la personalità di una squadra la trovi anche in queste piccole cose, che sembrano piccole, ma poi effettivamente diventano gigantesche quando cominciano a non esserci risultati. Tra le altre cose, se Ronaldo ha portato una grandissima professionalità, ricordiamoci che Ronaldo ha forse trasmesso un qualcosa di particolare che però non ha portato un plus. Mi spiego meglio. Ronaldo è un giocatore che gioca per se stesso,
sì,
in tutto e per tutto. Ha portato forse questa mentalità. Ognuno lì ha cominciato a giocare per se stesso.
Guarda, mi
è
dato un...
mudando un po' Ronaldo. Questa è una cosa, è un qualcosa che è venuto fuori da qualcuno che ha parlato.
Ecco.
Naturalmente io non do la fonte perché non sarebbe corretto e carino. Però questo è il pensiero che c'è in questo momento, e fare un lavoro su queste cose qua non lo fai in due giorni e neanche in una settimana o in due settimane o in due giornate. Questo è un lavoro che può impiegare anche il dover magari cambiare determinati giocatori.
Mi hai dato un assist e la rigiro ad Alessio così. La Juventus prende Ronaldo ed è l'ultimo anno di Allegri. Dopodiché Allegri dice ad Agnelli, tralasciamo quella frase su Ronaldo perché non sappiamo se è vero oppure no, però sicuramente dice ad Agnelli e alla società bisogna cambiare 6-7 giocatori, altrimenti non si può portare avanti il discorso di vittorie. La società però decide invece, no, sono troppi 6-7, secondo me tu hai finito il tuo ciclo, ci poteva anche stare, cambiamo allenatori. Si prendono due allenatori che diventano uno accondiscendente, Sarri, l'altro che diventa più una sorta di autogestione perché è ancora quasi uno di squadra, meno allenatore, quasi uno del gruppo e di squadra. Ed è lì che si è persa un po', perché poi si è pensato tanto c'è Ronaldo e lui a trainare tutto, e lui a darti gol, e lui a darti le vittorie. Ed è così che si è arrivati a questo Allegri bis in cui Allegri ha ereditato una squadra che non ha più un'anima, non è più squadra, non ha più spogliatoio e adesso non ha nemmeno più quel campione che trascina.
Ecco perché le difficoltà che può avere la Juve, penso che la griglia di Massimo sia proprio per quello, no? Perché non si vede più, non si vede più negli ultimi due anni quello spirito Juve, che era quello spirito che allora noi l'avevamo a dei livelli altissimi, che era una classica provinciale con grandi giocatori, però andava a sudarsi le partite su tutti i campi con la bava alla bocca, con la voglia di vincere. La riflessione che faceva Massimo prima di Ronaldo è molto interessante, quella di Ronaldo, cioè perché effettivamente Ronaldo è, l'ha detto anche Buffon, ho letto la dichiarazione su Ronaldo, non bisogna arrabbiarsi con Ronaldo, lui è un professionista, un grandissimo professionista, ma che pensa a se stesso. E quindi, cioè, una volta nel nostro spogliatoio c'era Del Piero che se era mezzo rotto giocava lo stesso, c'era Ferrara, c'era Tacchinari, c'era Montero, c'era Trezeguet, c'erano tutti questi giocatori, e chi arrivava assorbiva questa voglia di vincere anche nella partitella, quindi entravi in un contesto che ti facilitava anche. È vero, può essere che quello spirito lì che si è perso negli ultimi due anni, può anche essere dovuto, non che la colpa sia di Ronaldo, però con quella cosa di pensare grande giocatore, grande professionista a se stesso, magari si è perso un po' quello spirito Juve lì. Ora poi mi sarebbe piaciuto essere una mosca nello spogliatoio quando c'era Pirlo per vedere proprio cosa si è perso, perché se andati a riprendere Allegri per ritrovare quello spirito. Però Allegri avrà un compito tremendamente difficile, perché oggi sono giocatori diversi da quelli che aveva. Quelli erano giocatori che gli piaceva anche sporcarsi le mani, e tanto. Questi dovrà riuscire lui, però abbiamo detto già anche tante volte in radio, almeno la mia opinione, ha preso il top, uno dei top allenatori, anche per questo. Secondo me ce la farà, ma farà un'enorme fatica. E ripeto, chiudo, vai a giocare una partita, dovresti perderla, dopo tre giornate vai a 8 punti dalla prima in classifica, quindi con ulteriore pressione addosso, no? Perché comunque la figura della Lega è stata ripresa per tornare a essere vincente. Quindi è una situazione molto delicata per la Juve. Io sono convinto che Allegri in qualche maniera ce la faccia, però sarà molto difficile.
Massimo, voglio fare il cattivo e la faccio leggere così. Alessio voleva essere una mosca nascosta nello spogliatoio della Juventus con Pirlo. Io ti dico però, Sarri, Allegri in mezzo Pirlo, quando e in quali circostanze abbiamo sentito Bonucci, Buffon guidare la squadra dalla panchina, e quando invece sono stati zitti? Con quali allenatori e con quali hanno parlato? Possiamo dire solo con Pirlo?
Sì, anche con Allegri Chiellini ha parlato.
Però parla con Allegri, non lo senti urlare con la squadra? Quando sì, c'era Sarri, no, stessa cosa. Non si sarebbe mai alzato nessuno dalla panchina.
Ma io già ti dico la verità, io già un giocatore che si alza dalla panchina e grida, trasmette confusione e leva quella che è la forza dell'allenatore.
Esatto.
Perché il giocatore che sta in campo non può vedere gridare, anche se si tratta di un veterano, anche se si tratta di un capitano, anche se si tratta, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma detto questo, io credo che la situazione della Juventus meriterebbe un'analisi un pochino più profonda e un pochino più lunga, vale a dire dopo Allegri che è andato via con dei moniti che aveva dato, perché aveva detto praticamente che dovevano essere cambiati un po' di giocatori, almeno 5 o 6, che probabilmente non voleva più Ronaldo, da lì secondo me la pianificazione, l'organizzazione, la strategia Juve è completamente andata a farsi friggere, ed è venuta fuori l'improvvisazione di andare a prendere un allenatore che non era la prima scelta, vale a dire Sarri, l'improvvisazione di pensare di avere la squadra fortissima e quindi di mettere in panchina un allenatore che non si era mai seduto neanche sulla panchina del parco, e da lì quindi è stato secondo me un insieme di situazioni che hanno portato, ribadisco, alla disorganizzazione, la non pianificazione, l'improvvisazione, eccetera eccetera, e questo è un peccato, perché comunque la Juventus ha non solo il nome ma anche la forza di riuscire a sopperire a determinate difficoltà. In questi anni invece mi sembra che insomma non sia riuscita neanche a livello societario a spingere. Io, per dire, la partenza di Ronaldo non è stata affiancata a nessuna dichiarazione da parte della società. L'ultimo che aveva parlato era Nedved, che aveva detto che Ronaldo sarebbe rimasto dopo la partita di Udine, e Ronaldo va via, non parla più nessuno. Cioè, io dico, anche per rispetto ai tifosi,
certo,
o la proprietà o la dirigenza dovrebbe parlare, dovrebbe indicare delle... Non puoi far passare che Ken
possa sostituire Ronaldo, certo,
a sostituire Ronaldo. Perché, e giustamente i tifosi poi hanno fatto delle proteste che, insomma, molto pacate, hanno messo degli striscioni.
Pacatissime.
Quindi anche i tifosi sono stati anche abbastanza
Duri. Però, insomma, credo che siano arrabbiati i tifosi della Juventus in questo momento.
Attendono delle risposte. No, condivido con te questo silenzio a oltranza un po' della società, che può essere complice di tante interpretazioni, magari anche sbagliate. A proposito della griglia, sono arrivate un paio di griglie dei nostri ascoltatori. Allora, c'è un ascoltatore che dice: tanto prepara l'audio, Andrea. Lasciate tutti quanti fuori l'Atalanta, ma secondo me ogni anno arriva tra le prime quattro. Qualcun altro addirittura dice potrebbe vincere l'Atalanta lo scudetto. No? Che ne pensate? Antonio invece dice: secondo me la favorita per vincere il campionato è l'Inter, però attenzione alla Roma perché ha l'allenatore giusto per il campionato italiano. Come sorpresa metto la Fiorentina, lo dico da juventino. E c'è un audio, sentiamo quest'audio così chiudiamo il discorso delle griglie da parte dei nostri ascoltatori e sento le vostre risposte. Vai,
buongiorno a tutti, sono Antonio da Milano.
Ciao Antonio.
Per me nelle prime quattro non possiamo lasciare fuori la Lazio. La Lazio è già immagine e somiglianza dell'allenatore e cammin facendo non potrà far altro che migliorare. Per me tenere fuori la Lazio dalle prime quattro è letteralmente impossibile. Grazie.
Allora, chi vuole rispondere? Alessio, ci siamo dimenticati di Lazio e Atalanta.
No, ma la Lazio l'ho messa io, La Lazio l'ho messa terza io,
Infatti Massimo l'ha messa terza. Sull'Atalanta invece vi vedete un po' fuori. Alessio,
no, l'Atalanta, io l'Atalanta l'ho messa quarta, però l'Atalanta, scusa Alessio se ti interrompo, l'Atalanta però, ti dico la verità, per me è già da podio a prescindere, cioè io gli darei, come si fa l'Oscar alla carriera, io lo darei all'Atalanta perché ha fatto delle robe, dire straordinarie è un eufemismo, dire quello che ha fatto negli ultimi anni l'Atalanta con Gasperini e Sartori, perché nessuno parla mai di Sartori, e per Cassi, che comunque un presidente ex calciatore, hanno fatto delle cose straordinarie con dei risultati straordinari anche dal punto di vista di bilancio economico, perché io non guardo solo il punto di vista del risultato, che sono stati risultati impensabili. Quindi per me l'Atalanta non sarebbe una sorpresa vederla lì, e quindi per me io gli darei già l'Oscar a prescindere.
Alessio.
No, ma quando si fanno le griglie, sai, ognuno poi ha le sue opinioni, ha le sue sensazioni. Per quanto riguarda la Lazio, io, secondo me, è nata da un grandissimo allenatore ed è in un contesto giusto, però la sensazione è che davanti mi sembra che è vero che ha un grande centrocampo, davanti mi sembra che abbia non molto, anche se poi ha fatto tanti gol allo Spezia e ha fatto anche con l'Empoli, però non lo so, non la vedo ancora come una delle top, però certo, sono opinioni personali, soprattutto anche dietro a Acerbi mi piace, però il centrale da parte non mi fa impazzire, però questa è la mia opinione personale, mentre invece dico che la Roma, non lo so, ha quel giocatore là davanti con tutti questi trequartisti dietro che può spostare molto gli equilibri, questo è una mia impressione in questo momento qua, anche se la Lazio poi è già fortissimo e ha già una super identità. Per quanto riguarda l'Atalanta, non lo so, anch'io darei sempre un premio alla stagione, alla carriera, perché stanno facendo qualcosa di eccezionale, però mi sembra che quest'anno abbia qualcosina in meno. Nelle due partite che ho visto, che ha giocato in campionato, l'ha detto anche Gasperini, a Torino non meritava di vincere, e poi l'ultima con Bologna abbia fatto una discreta partita, però è sempre una grande, però ecco, combatterà per il quarto posto sempre, anche per il terzo, io mi auguro, ho giocato tanti anni in Atalanta, però la vedo quest'anno forse un gradino in meno della mia griglia che ho fatto in questo momento.
C'è una domanda audio per voi, andiamola a sentire, poi ci salutiamo.
Buon pomeriggio a tutti, una domanda, Marco Moretta.
Sì.
Se Brambati, una considerazione, ma questi giovani della Juventus o di altre squadre, perché non li fanno esordire nella Serie A? Siamo sempre gli ultimi in credere nella gioventù nel calcio. Grazie, buon proseguimento.
Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, però ci ritorniamo volentieri come ultima risposta. Massimo e poi Alessio.
No, ha ragione il nostro ascoltatore, è logico che per far esordire dei giovani, Allegri per esempio è un allenatore che crede molto nei giovani, però sa benissimo, con la grande esperienza che ha, ho preso in esempio Allegri, che insomma fare esordire un giovane significa anche rischiare di bruciarlo. È logico che magari Gasperini all'Atalanta lo fa con più facilità,
primo perché i giovani dell'Atalanta sono veramente straordinari, in più perché insomma rischia sicuramente molto meno. Fare esordire un giovane all'Inter, al Milan, alla Juve magari risulta un pochino più difficile, perché ci sono delle piazze sicuramente più esigenti, con tante aspettative, e quindi il giovane potrebbe eventualmente con una prova opaca rischiare di bruciarsi. Io però non vorrei dimenticare che per esempio l'anno scorso Pirlo ci ha provato con Frabotta, con altri due giocatori che venivano dall'Under 23, quindi erano sicuramente giovani.
Fagioli, Dragusin.
Esatto, Fagioli. Poi comunque hai visto che poi i risultati non sono stati entusiasmanti, soprattutto per Frabotta, e adesso Frabotta è costretto ad andare a giocare sicuramente in squadre magari meno importanti della Juve. Quindi insomma ha ragione il nostro ascoltatore, però credo che gli allenatori nostri, soprattutto i nostri italiani, sono bravi a saper gestire questi inserimenti di questi giovani.
Alessio.
Ma sai, un tema particolare con le giovani, anche a me piacerebbe vederli veramente all'arembaggio, che giocassero, no? Di più. Il problema grosso che abbiamo in Italia è che se perdi 3 partite vai a casa, e quindi il giovane deve giocare, deve sbattere la testa, deve migliorare, deve crescere. O entra in un contesto che è già... Allora prendiamo l'esempio di Tonali. Cioè Tonali, se non si riduce lo stipendio, quest'anno forse non sarebbe neanche al Milan. Sì. Se c'è avuto la umiltà, no, di rimanere al Milan dopo un anno che sembrava un fenomeno e ha fatto fatica. Il Milan gli ha detto: ti riduci lo stipendio, noi magari ti aspettiamo. Però non è facile, perché le pressioni sono enormi per gli allenatori, e giustamente ci vuole anche il tempo per il giovane di crescere, di sbattere la testa e di migliorare sul campo. Però è sempre qua, all'estero ti fanno giocare, sbagli anche 10 partite, 15, va bene, sei un talento e ti aspettano. Qua purtroppo in Italia, dopo 3 partite che fai giocare il giovane che magari va male, ti cacciano a casa, e anche l'allenatore deve guardare al suo lavoro. Quindi è un po' la pressione qua sugli allenatori, che è enorme, e quindi mi dispiace, però purtroppo nel nostro campionato è sempre stato così: o sei un super fenomeno, se no di avere un po' più di tempo, e il tempo purtroppo in Italia agli allenatori non glielo danno.
Poi Alessio, a chiusura di questo, ne parlai già con Massimo, perciò lo dico a te: probabilmente la Juventus, che è l'unica ad aver fatto la seconda squadra, magari deve lavorare di più sulla seconda squadra per renderla meno un bacino di plusvalenze e più un bacino di talenti, no?
No, però sai cosa? Io sono andato a vedere la prima partita del campionato dell'Under 23,
sì,
e c'erano dei giocatori veramente interessanti, ok?
Sì.
Ma questi giocatori interessanti oggi li metti in mezzo al campo alla Juve?
Oggi no, no. È chiaro.
Quindi,
gli devi far fare almeno una Serie B fatta bene, insomma, per cominciare.
Ma puoi fargli fare anche un grande campionato nell'Under 23, un grande campionato in Serie B. Però Massimo ha giocato, poi quando metti la maglia che pesa,
è pesante, certo.
Pesa, e quindi cioè è un discorso molto difficile. All'estero ti buttano dentro.
O ti trovi il Pedri della situazione come il Barcellona, e lì però deve essere talento puro, dici tu.
Se no, e poi soprattutto giovane talento e di grande personalità, perché abbiamo visto Tonali l'anno scorso, non è che ha peccato tecnicamente, ha peccato di personalità. E a me dispiaceva vedere un giocatore forte, che lo seguivo anche a Brescia, che però non ha avuto subito quella spavalderia, quella sfrontatezza, quella personalità che serviva in quel momento lì. Adesso, dopo un anno, la sta tirando fuori, spero ancora di più perché ce l'ha, però anche per il giovane devi tirarla fuori più veloce. Però c'è quello che ha bisogno un po' più di tempo, però andiamo a vedere, se Tonali non si riduce lo stipendio, adesso correggetemi se sbaglio, il Milan non l'avrebbe tenuto, e invece è un talento che magari deve essere magari aspettato un anno in più, che magari dei Totti, dei Del Piero, dei Nesta, che sono arrivati, o dei Cannavaro, che sono arrivati e erano già fenomeni mentalmente, perché è mentalmente che sei forte. Lui magari Tonali avrebbe bisogno di tempo, di essere accompagnato, finalmente sembra che stia uscendo. Però penso che sia l'esempio classico, che tu prendi un giovane, però il Milan alla fine dell'anno scorso va che sì, Benassè, se non arriva in Champions e non prende soldi, e quindi Bertonali ha fatto meno, stava fuori. Ecco la differenza della pressione che c'è in Italia rispetto all'estero, secondo me.
Condividi la fotografia di Alessio, Massimo, e ci salutiamo.
Sì, Sì, in pieno. Tra l'altro si capisce dalle parole che Alessio ha vissuto un ambiente come quello della Juventus e ha l'esperienza per poterci raccontare un qualcosa che forse i nostri ascoltatori naturalmente a volte magari giustamente la vedono un po' dal punto di vista esterno e un po' superficiale, ma non è facile. Non è facile entrare alla Juve, soprattutto peraltro in questa Juve. Esatto. Io capisco in una Juve dove c'erano Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, ed erano magari, potevano essere dei trascinati. Qui i giovani dovrebbero poi diventare dei trascinatori, perché questa Juve, insomma, la vedo veramente in grandissima difficoltà anche dal punto di vista della ricerca di un'identità.
Esatto.
In questo momento sarebbe un affossare un giovane, difficilmente riuscirebbe a emergere.
In attesa dell'identità perduta, la Juventus lavora sul futuro, ma soprattutto sul presente. Intanto vi saluto, grazie a Massimo Brambati e Alessio Tacchinardi.
Grazie,
ciao ragazzi.
Vincenzo, ciao. Buon
pomeriggio.
Noi ci fermiamo, torniamo tra poco con il direttore Mario Sconcerti, preparate le vostre domande, poi ci facciamo anche una chiacchierata finale insieme. Vi riporto a Salerno anche, facendovi ascoltare un intervento che abbiamo avuto questa mattina con un collega di Salerno, del Mattino di Napoli, con il quale abbiamo parlato di tutti i numeri e delle motivazioni che hanno portato la Salernitana a portare a casa Ribéry, niente di meno che Frank Ribéry. Ci ritroviamo tra poco.